Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore, giornalista di Vanity Fair, e questo podcast è stato pensato come una palestra di crescita personale per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni al rapporto con noi stessi. Ogni settimana contatterò degli allenatori speciali, ovvero psicologi, life e business coach, che ci aiuteranno ad attivare un cambiamento positivo nella direzione dei nostri obiettivi. Perché la vita è quello che facciamo ogni giorno, è influenzata dalle persone che scegliamo di frequentare, dai libri che leggiamo o non leggiamo, dalla musica che ascoltiamo, dallo sport che facciamo o non facciamo, ma soprattutto dalla qualità dei nostri pensieri e quindi delle nostre azioni. Insomma, se vogliamo attivare un grande cambiamento, dobbiamo partire dalla routine. Lo so, suona male, ma pensatela come una manovra navale. A un piccolo movimento del timone corrisponde un significativo cambio di direzione. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di travel therapy e di come il viaggio possa essere terapeutico. Ne abbiamo parlato con Luigi Farrauto, graphic designer dello studio 100 km, specializzato in cartografie e mappe, nonché autore della casa editrice di viaggio Lonely Planet EDT. Luigi Farrauto, insieme allo psicanalista Romeo Carullo, ha scritto La guida per salvarsi la vita viaggiando, 500 esperienze e luoghi per star bene. Un vademecum di viaggio che suggerisce a ogni disagio una meta terapeutica, dalle delusioni d'amore, alla rabbia, alla meteoropatia, a molto altro ancora. Se vi siete persi la puntata, la trovate su Spreaker, iTunes, Spotify e ovviamente sul sito di Vanity Fair. Ma arriviamo alla puntata di oggi, di Radical Self Love, ovvero sul volersi bene. Quando si parla di amore per se stessi, spesso si pensa al farsi belli o al look. Il grooming, ovvero l'imbellettamento, però, è una parte infinitesimale del prendersi cura di se stessi. Il volersi bene è più correlato all'autostima, all'idea che noi abbiamo di noi stessi, al saper mettere dei confini accettando i propri limiti, al riconoscersi nei meriti e sentirsi abbastanza per così come si è. Il radical self-love, insomma, è mettersi al centro della propria vita senza diventare dei narcisi. Ne abbiamo parlato con Francesca Zampone, coach delle relazioni e docente di Accademia della Felicità di Milano. Nel 2018 l'Associazione Italiana Coach ha premiato Francesca Zampone come migliore love coach italiano. Francesca organizza workshop di radical self-love in Italia, ma anche a Londra. Ma potete trovarla anche sul suo blog, francescazampone.com, sul suo profilo Instagram e potete iscrivervi alla sua newsletter.
Oggi è con noi Francesca Zampone di Accademia della Felicità e con lei parleremo della cura del sé, ovvero di come volerci bene. Buongiorno Francesca, grazie per aver accolto il mio invito.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, io partirei con uno dei testi che in genere vengono letti durante i percorsi di coaching su diciamo sulla cura del sé, su come valorizzarsi, sì. Che è Le idee dentro la donna, giusto?
Esatto, Le idee dentro la donna è un libro che una psicoterapeuta junghiana californiana di origine giapponese, che si chiama Jean Shinoda Bolen, ha scritto nei tardi anni 70. È un lavoro molto interessante perché è nato dall'osservare il comportamento delle prime donne in carriera nella Silicon Valley, che all'epoca non esisteva, ma possiamo definirla così geograficamente, sì. Comunque nella zona di Los Angeles e di San Francisco, nel momento in cui per la prima volta nella storia le donne prendevano un potere gerarchico, un potere assoluto in ruoli aziendali legati ad esempio al mondo dell'editoria, del cinema, della musica, la zona chiaramente si prestava a questo. E in questa osservazione la Bolen era stupita perché tutte queste donne che vivevano un grande successo professionale avevano poi una vita personale talvolta rovinosa, quindi negativa, talvolta buona, ma profondamente stressata, profondamente spesso in burnout, insomma, quindi spesso in condizioni molto negative rispetto al successo, ecco, della vita professionale.
Un tema ancora molto attuale, direi.
Esatto, infatti.
Purtroppo.
È questo il motivo per cui ancora oggi questo libro, secondo me, è un testo importante per le donne del 2019 e per le donne negli anni, perché ancora oggi donne e uomini sono spesso in questa condizione, quindi a fronte di un grande successo professionale c'è un forte investimento di tempo, di energie, di risorse nel lavoro e di conseguenza ci si dimentica di sé. Ed è questo il lavoro che fece la Bolen in quegli anni, quindi aiutò tutte queste donne a ritrovare dei pezzi di sé che si erano dimenticate, buttandosi tutte nella carriera. In particolare, la Bolen fa un teorema legato a sette dee dell'antichità, greca. In realtà usa le dee semplicemente come archetipi di sistematizzazione di un essere donna. Parte dall'archetipo di Atena, che è quello ancora oggi più diffuso, quantomeno sicuramente nelle donne che incontro io, ma credo in generale nelle donne che hanno questo tipo di sindrome, quindi grande successo al lavoro e talvolta infelicità nella vita personale o comunque nella vita privata.
Un po'
Quindi
testosteroniche, forse.
esattamente, Atena nasce come figlia del padre. Quindi figlia di, nasce dalla testa di Zeus e nasce simbolicamente, questo è molto forte, nel momento in cui Zeus mangia sua mamma. Quindi è terribile, ma questo è il mito. E quindi il mito ci racconta con estrema violenza che Atena è una donna priva di una parte femminile. E questa parte femminile durante la sua vita fa molta, molta fatica a conquistarla. Quindi ha molto successo al lavoro, negli studi, nell'apprendimento, nel guidare. Quindi è una donna cosiddetta donna forte, ma allo stesso tempo è una donna fragilissima perché non riesce a entrare in contatto con le parti più autenticamente femminili di sé.
Forse nemmeno
E
chiedere
qua
aiuto all'altro.
esatto. Ed è uno dei grandi temi di Atena. La Bolen dice che uno degli schemi, diciamo, degli step da attuare per uscire dal modello Atena e andare incontro ad altri modelli che adesso raccontiamo, uno degli step è riconoscere il femminile, riconoscere quindi un'identità materna da qualche parte, che non significa necessariamente riconoscersi con la propria madre, ma riconoscere un femminile forte nella propria vita e imparare a tornare bambine e chiedere aiuto. Quindi hai colto perfettamente. La cosa interessante è che la Bolen studia questa matrice perché dice: le donne che sto incontrando sono tutte volte al successo, alla carriera, ma in realtà ogni donna, così come ogni uomo, evidentemente, non è solamente il suo lavoro, non è solamente il successo esterno e temporale, ma è anche tutto se stesso. Quindi ci sarà una parte che sarà la parte della seduzione, dell'affetto, della sessualità, una parte che sarà la parte della connessione con le amicizie, con la natura, con il mondo, ci sarà una parte che sarà invece la parte intima, la parte dell'intuizione, della spiritualità e così via. E quindi declina altre idee che, secondo lei, una donna Atena potrebbe fare uno sforzo, in senso buono, chiaramente, di integrazione dentro di sé. La prima da integrare è una dea che di solito alla donna Atena dà molto fastidio, non a caso, ed è Persefone. Persefone nel mito è la figlia di Demetra. Ed è la ragazzina che da Core, appunto, diventa Persefone, la dea degli inferi, la regina dell'inferno, proprio nell'etimologia, perché si fa ingannare da Ade che, travestito da bel giovane, se la porta via e la porta, appunto, sotto, nella terra di sotto. La simbologia di questo racconto è molto molto potente, molto complessa. Suggerisco a tutti di leggere un altro libro, se sono chiunque interessato a questo mito, che è molto bello, molto moderno. Il libro si chiama Persefone, è sempre dell'Astrolabio e l'ha scritto un'altra autrice famosissima, che è l'autrice che ha scritto L'eroe dentro di noi.
Ah,
Ok, quindi in questo momento non mi ricordo a memoria il nome, ma sicuramente nell'info box o da qualche
ok. Sì, poi
parte
lo
lo
mettiamo
possiamo scrivere.
assolutamente, assolutamente.
Assolutamente, assolutamente. Quindi questo libro è molto interessante perché c'è il mito espanso di Persefone che dice: sì, Persefone è una ragazzina ingenua, molto astratta, molto creativa, molto legata a sua madre, che a un certo punto però prende una posizione forte. Quindi fa un atto d'amore fortissimo e decide, unica di tutte le dee, di stare in fianco ad Ade, il re degli inferi, cioè il re più potente di tutti. Attraverso questo atto trasformativo prende il suo potere personale, quindi accresce il suo potere personale, perché si sfida in un terreno che è assolutamente quello dell'ombra, quello della non luce. E questo mito di solito alle donne Atena dà molto fastidio, perché in questo percorso, che per me è molto bello, molto illuminante, in realtà vedono solamente la parte bambinesca di Core, figlia di Demetra, che poi diventerà Persefona, quindi la parte fanciulla ingenua da ingannare, e non vedono invece la parte della giovane donna che accresce il suo potere personale.
Ah,
qui, sì.
E come fanno le donne Atena a incorporare una parte di Persefone?
A incontrare Persefone? Lo fanno spesso in un modo molto doloroso, ma molto utile, lo fanno attraverso le storie d'amore.
Ah.
Quindi tantissime volte le donne Atena non hanno delle storie relazionali lineari, hanno delle storie relazionali un po' intricate, sono spesso magari occupate con persone già occupate, sono l'amante di qualcuno oppure sono le mogli infelici di qualcuno, spesso hanno un rapporto conflittuale con i loro figli o non li hanno, o hanno un rapporto conflittuale con loro, quindi c'è un sistema che le rende abbastanza sofferenti ed è attraverso questa sofferenza, se vissuta, se affrontata, se superata, che la donna Atena riesce a incontrare Persefone e riesce a fare un passaggio ulteriore, che diremo dopo, che è quello verso Afrodite. Afrodite è il femminile assoluto. Purtroppo nel linguaggio comune Afrodite è un po' la dea della seduzione, della bellezza, Elena di Troia, il sesso, insomma ci sono un po' di archetipi molto forti che la circondano, che sono in parte validi, non completamente validi, perché in realtà Afrodite è una dea trasformativa, profondamente trasformativa, ed è una dea che consente alla donna Atena di prendersi cura di sé, paradossalmente, che è l'oggetto della nostra conversazione di oggi. Quindi è interessante come una donna Atena accetta il passaggio verso la cura di sé attraverso la presa di coscienza di una potenziale sofferenza, perché osservante le proprie zone di ombra, attraverso Persefone. E Afrodite cosa insegna? Insegna che ognuna di noi è valida, validissima per quello che è. Ognuna di noi è potente, potentissima per quello che è, e tutto quello che ci meritiamo è vivere il momento, stare in contatto con il nostro essere profondo, con la nostra creatività e con la nostra bellezza. Quello profondo di Afrodite è un messaggio potentissimo e devo dire estremamente liberatorio, perché è estremamente, diciamo, unificante e allo stesso modo potenziante. Non so cosa ne pensi.
Certo, Stella, certo, ma... cioè, non è il diventare la seduttrice,
esatto,
ma anzi l'incorporare tutte le proprie,
esatto,
parti e,
esatto,
sentirsi perfette,
esatto,
perché mi immagino che Afrodite si sentisse nel pieno della propria bellezza,
nel
totale,
pieno,
certo,
esatto, indipendentemente dal suo modello o livello di vita, Afrodite si sente nel pieno del suo potere personale, della sua potenza di vita, e questo è il suo grande insegnamento, ed è per questo che io l'associo tantissimo, insieme a un'altra dea che fra poco vado ad affrontare, alla cura di sé. Quando da me vengono donne che vogliono lavorare attraverso le dee nella cura di sé, quello che io su cui lavoro, al di là della base di partenza, poi ci sono varie trasformazioni chiaramente, sono proprio Afrodite per la parte potenziante ed espansiva, diciamo, quindi esteriore ma in senso lato, che può essere la connessione con la bellezza, con la creatività, con la cura proprio estetica, ma anche la connessione con l'ammirare l'arte, fare un viaggio, gustare un cibo, quindi siamo proprio nell'esperienza con i cinque sensi. E l'altra dea invece è Estia o Cest. Estia è nominata dai romani, Cestia dai greci, ed è una dea sconosciuta, guarda caso. Molto, molto pochi di noi, quasi nessuno, fino a che non la studia per vari motivi, conosce l'esistenza di questa idea, che è stata invece fondamentale, perché non era rappresentata con un'effigie, con un'immagine, ma era rappresentata con la fiammella del fuoco perenne, che in un contesto sia simbolico che proprio fisiologico, la casa dove c'era Estia o Cestia era la casa al caldo, la casa calda. Quindi Estia è la dea del focolare, non intesa come la dea che accudisce, perché questa è un'altra dea ed è Demetra e ne parliamo dopo, ma come la dea che tiene calda una casa. Quindi quella luce interiore che abbiamo, quella spiritualità in senso lato che abbiamo e che ci porta a sentirci bene anche nella nostra intimità, indipendentemente dal tumulto che c'è fuori. Quindi Estia è una dea da attivare quando la cura di sé vuole essere interiore. Significa stare in casa e fare decluttering, stare in casa e fare meditazione di mindfulness, stare in casa, bersi una tisana in silenzio, silenzio, accarezzare un gatto, guardare la pioggia che scende. Quindi fare gesti che sembrano inutili, perché nel nostro mondo iperproduttivo i gesti di Estia sembrano un po' inutili.
Uno spreco
diciamo.
Di tempo.
Esattamente,
quasi.
Esattamente. Ma in realtà Estia è una dea potentissima perché ci permette di entrare in profonda connessione con noi. Quindi è una connessione ancora più profonda di quella di Persefone, di quella di Afrodite, perché è una connessione proprio con la nostra essenza. E in assoluto Estia è la dea più spirituale di tutte.
Ah.
Quindi non tanto da un punto di vista vocazionale, a volte sì, a volte una donna Estia può essere anche una donna che ha una vocazione spirituale molto forte, quindi che vuole essere una persona non più laica, vuole entrare in un convento, entrare in un ashram, c'è spesso questa predisposizione, ma allo stesso modo in realtà si può ravvivare questo spirito semplicemente prendendosi 20 minuti di solitudine e silenzio, bevendo con calma una tisana in una formula mindful e osservare intensamente qualcosa che ci piace molto, che non significa guardare Netflix, significa magari fissarci su un bel quadro, sul gatto se lo abbiamo, sul cane, insomma su un essere o una presenza che ci dia benessere puro senza chiederci nulla in cambio.
Quindi l'entrare un po' dentro di sé, prendersi
esatto.
Un me moment.
Esatto, esatto. Altra dea, dicevo, Demetra. Demetra invece rappresenta la maternità in senso assoluto, cioè Demetra è proprio l'essenza dell'accudimento e anche questa è una matrice, quindi è un modo di essere che è dentro le donne sono istintivamente e nel modo migliore possibile, quindi non vittimistico intendo dire, accudenti, quindi hanno piacere di far stare bene i loro figli, i loro animali, le loro piante, la loro casa, di cucinare, quindi se Estia è uno stare in casa in senso mindful e spirituale, quindi al fondo di noi diciamo, Demetra è uno stare in casa con e per gli altri, per la cura degli altri, quindi in un modo inclusivo, espansivo e di compagnia, ma sicuramente Demetra è una dea molto importante perché è legata diciamo alla cura degli altri in senso assoluto, quindi è molto bello perché ad esempio è legata alle piante, noi magari immaginiamo Demetra iconograficamente con dei bambini in braccio, in vento, no? Non lo so, in realtà nell'iconografia diffusa è sempre avvolta da piante.
Perché la dea delle messe anche, giusto?
Esattamente, esattamente, e del raccolto, assolutamente.
Una Demetra non rischia di spingere un po' tanto l'acceleratore sull'abnegazione, quindi il dimenticarsi un po' di sé, nello star dietro alle piante, il gatto, il marito…
È il tema fondamentale di Demetra, che difatti è un altro modello di donna che potrebbe venire a chiedere aiuto, diciamo, o potrebbe interrogarsi su una serie di cose, e su Demetra il passaggio è sempre un po' forzatamente nella riflessione verso Artemide, che è la dea che affrontiamo fra poco, ma anche con Afrodite. Cioè, quindi l'inserimento di questa buona creatività, buona connessione con sé attraverso appunto la cura di sé e lo spirito creativo.
No, ma infatti mi viene da pensare che forse una donna Demetra sia più diciamo improntata sull'essere utile, cioè forse anche del non essere vista, non so come dire, sentirsi
sì,
forse un po' trasparente,
sì,
forse in quel caso
sì,
la cura di sé è appunto come dicevi…
Sì.
Va un po' in direzione di Afrodite, del mettersi
esatto,
un po' più in mostra, di uscire dall'ombra di una casa.
Bravissima, bravissima. Ha due step il lavoro con Demetra. L'uscire di casa, quindi osservare il mondo intorno a sé ed esporsi in qualche modo, e l'altro è mettere i paletti, cioè imparare a dire di no.
Ecco.
Perché una donna Demetra è una donna che tendenzialmente dice tanti sì.
Ecco.
Quindi, come io dico sempre, dire no agli altri è dire talvolta di sì a se stesse. Questo non significa che dobbiamo dire sempre di no agli altri, perché assolutamente siamo qua anche come esseri affettivi e sociali, assolutamente, ma spesso siamo overwhelmed, siamo soverchiati dai sì che diciamo agli altri e dai no che diciamo noi stessi. Diciamo che un buon bilanciamento, se non riusciamo a fare un 60-40, un al contrario, no? Quindi 60 sì a noi, 40 no agli altri, ma possiamo fare viceversa. Spesso invece lo sbilanciamento è 90-10, quindi sono tutti sì agli altri per il 90% e abbiamo un 10% di no.
Soprattutto quindi, se ci sono dei figli, quindi i sì diventano quasi, insomma,
assoluti. D'obbligo.
Esatto.
Assoluti. Sì, E su questo, sul difendere i nostri confini, mettere i nostri paletti, quindi capire bene quali sono le nostre convinzioni, in cosa crediamo, cosa è importante per noi e come ci vogliamo salvaguardare, ci viene in soccorso Artemide. Artemide è la dea dei confini, cioè è,
La
nel senso lato,
cacciatrice.
la cacciatrice, Diana cacciatrice, la dea delle selve. Ci è tramandata nella tradizione, chiaramente. Quindi lo scudo, il braccio, il seno scoperto, insomma, tutta questa iconografia che ci ricordiamo dagli studi classici. In realtà il significato profondo di una dea come Artemide è quello di protezione di sé, quindi dei propri confini, della propria identità, in senso profondo, e degli altri. In seconda istanza, Artemide è la dea della sorellanza, quindi della protezione femminile. Questo è un altro dettaglio molto bello.
Molto
Lei dice,
moderna di questi
sì,
tempi
molto,
come.
molto moderno, molto moderno. Difatti, tante 30 ventenni molto attive di oggi sono tante piccole figlie di Artemide, insomma, no? Che
Altra
hanno.
Mazzoni.
Esatto, tante piccole amazzoni che hanno una forte identificazione giustamente con questo modello post-femminista e lo proclamano.
Assolutamente. Che limiti ha invece una donna Diana?
Che ne ha troppi di paletti. Talvolta nell'essere così ben autorevole e definita, quindi autodefinita in modo autorevole, esclude il mondo esterno. E nel mondo esterno metto sia il maschile in assoluto, quindi quando io parlo di maschile e femminile, chiaramente non mi riferisco a categorie assolute sessuali, o di orientamento, mi riferisco a caratteristiche che definiscono una femminilità e una mascolinità, ok? Quindi sicuramente una donna come una Artemide spinta può escludere il maschile dalla sua vita, perché lo può ritenere inutile oppure lo può includere solamente in modo funzionale, quindi senza integrarlo. E un maschile non integrato è comunque qualcosa che non va bene nello sviluppo di una donna, nella consapevolezza di una donna. Un maschile non integrato significa un maschile che viene sempre percepito come fuori da sé, come messo in discussione o come non buono.
Questo farebbe pensare, da questa descrizione di Diana, che diciamo, ha delle affinità con Atena. Ci sono delle affinità, delle differenze tra queste due dee?
Sì, assolutamente. Prima di tutto, una donna Atena e una donna Diana possono essere spesso amiche, ma non sono mosse da ideali simili, nel senso che Atena, in quanto figlia del padre o comunque figlia di un modello maschile, tendenzialmente quello che fa per tutta la vita, la sua missione, talvolta dichiarata, talvolta no, ma comunque noi la vediamo e fino a che non cambia, la sua missione è quella di esprimere se stessa attraverso l'esterno, quindi con l'affermazione del proprio successo esterno, la carriera, il pubblico, ma anche quando noi pensiamo a carriera non è solamente la donna in tailleur che diventa manager, può essere anche diventare un'attrice di successo, una cantante di successo, un magistrato, insomma, ci sono vari tipi di carriere. Tutto questo avviene non perché Atena vuole esprimere i suoi ideali interiori, ma perché Atena vuole esprimere quello che gli altri si aspettano da lei. Diana è una dea invece che per tutta la sua vita, fino a che non cambia, se è doloroso per lei, vuole esprimere la sua affermazione interiore, quindi a lei di esprimere un successo esteriore non interessa, ma è sempre protesa a esprimere la sua identità e i suoi ideali, a volte in modo eccessivo, quindi a volte in modo controproducente per sé. Mi rendo conto che nell'ottica delle due sono due buone amiche che si integrano da un certo punto di vista, no? E talvolta succede, però è interessante perché sono entrambe donne che in qualche modo vogliono esprimere il proprio successo, la propria indipendenza, ma non sono complete, non sono felici. E questo ce lo fanno percepire nell'ostinazione con cui ci propongono un modello, nell'ostinazione con cui ci propongono un modello che non è integrato di altre sfumature.
Ho capito, ho capito.
Andando avanti,
Sì.
tocchiamo l'ultima dea, che è quella che da un certo punto di vista ci sembra la più strana, la più forse. Dipende un po' dagli ambienti che frequentiamo. Comunque la dea è Era. Era è la moglie di Zeus.
Ok.
la moglie ufficiale di Zeus. Nella leggenda Era è quella che rimane sua moglie per sempre, ma si arrabbia costantemente con tutti i suoi tradimenti, evidentemente, perché Zeus è un seriale traditore, vuol dimostrare il suo potere sul mondo anche attraverso, diciamo, il possedere fanciulle di varia natura, e non solo fanciulle, nella leggenda, chiaramente.
Certo.
Ed era per questioni di status. Non resiste, sta lì, si arrabbia tantissimo, sta lì. Questo è un modello di donna che spesso dà fastidio, no? Quindi insomma, è un po', ma come? Non si può stare in un contesto, ma in certi ambienti è un modello diffuso. La cosa interessante è che anche l'archetipo di Era ha un messaggio positivo, ha un messaggio potenziante. E archetipa, Era è legata all'archetipicità del nostro potere personale. Quindi che rapporto abbiamo col potere esterno a noi e col potere interno a noi? Quindi quanto il potere esterno a noi riesce a sopraffare il nostro potere interno, interiore, e quanto noi siamo disposte ad andare incontro al potere esterno. In realtà è un dibattito interessante.
Perché sembra molto per interposta persona, cioè Era è la moglie di, è un po' trappola dello status in qualche modo.
Esatto, Era è prigioniera dello status, ma allo stesso tempo il fatto che talvolta a noi simbolicamente dia così fastidio, in senso lato, è spesso un bilanciamento, no? La bilancia del rapporto che noi abbiamo col potere interiore ed esteriore.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi questo è un po' lo spettro delle idee e di cosa possiamo fare per integrare o per depotenziare in grandi linee le idee. Sicuramente la Bolen nel libro lo racconta veramente molto molto bene, e oggi io ho dato un po' uno spunto di riflessione.
Certo, assolutamente, rimandiamo poi alla lettura del libro. Ma quindi arriviamo poi un po' a quello che è il cuore di questa puntata.
Sì.
Che cos'è la cura del sé? Che sembra una cosa molto banale, in realtà spesso ce lo neghiamo,
sì,
magari dedicandoci troppo agli altri, oppure mettendo, diciamo, cura al di fuori di noi.
Assolutamente, la cura di sé spesso viene confusa con il grooming, quindi io mi prendo cura di me se faccio i massaggi, vado dall'estetista, ho dei bei capelli, corro. Questo sicuramente fa parte della cura di sé, assolutamente, ma il radical self-care, quindi la profonda cura di sé, in senso di coaching, in senso quindi di crescita personale, è la capacità di entrare in connessione con i nostri bisogni più profondi e di comprenderli e di darci il permesso di viverli, vivendo una vita in armonia. Cosa significa? Significa che spesso siamo schiavi, come dicevi tu prima giustamente, degli altri, delle esigenze degli altri. E ripeto, vivendo tutti una vita normale, è normale che siamo in un contesto dove c'è una famiglia, una città, un lavoro, dei parenti, quindi
certo,
ovvio che noi viviamo in un contesto che è sociale. Ma ognuno di noi, secondo me, ha una sua zona dove si può preservare. E in questa zona c'è la sua parte più profonda. In questa parte ci sono tante cose, fra cui i propri bisogni. E io credo che un nostro dovere di essere umani adulti e assolutamente sani è quello di entrare in contatto con i nostri bisogni, comprenderli profondamente e agirli. Agire un bisogno non è mai nulla di particolarmente trascendentale. Può essere semplicemente sentire l'esigenza di andare a fare una camminata, piuttosto che dormire, piuttosto che passare del tempo da soli, piuttosto che viceversa passare del tempo con i nostri cari, i nostri figli, piuttosto che pianificare delle modalità, degli stili di vita alternativi a quelli che viviamo oggi, ma che ci danno benessere. E non significa necessariamente cambiare vita, perché in questo momento c'è questo storytelling fortissimo che io sento, no? Leggo, sono un'avida lettrice, sento in giro, ascolto podcast, ascolto trasmissioni,
sì,
come tutti noi, e lo storytelling è sempre: sarebbe bello cambiare vita, sarebbe bello mollare tutto e vivere di meditazione in un ashram sul lago d'Orta, che ne so. Sì, volendo, questo può essere un progetto.
Ma non c'è bisogno di arrivare a scelte così radicali.
Esatto, ma non c'è bisogno di tanto per acquisire una riconnessione profonda con sé che ci consente una cura di sé. Ad esempio, una buona regola potrebbe essere, e lo diciamo in mille e non lo facciamo mai, quella di decidere che da una certa ora ci disconnettiamo e ci occupiamo solamente di noi e di chi ci sta intorno. Ci disconnettiamo vuol dire che spegniamo computer e smartphone, ad esempio.
Ad esempio.
Che, ad esempio, ci sono persone che hanno introdotto questo stile di vita, che sono anche, insomma, piuttosto popolari e stanno facendo questi esperimenti di vita senza smart living e hanno dei risultati di un certo genere, ma possiamo anche semplicemente appunto decidere che tutte le sere alle 8 si spegne tutto e si riaccende solo il giorno dopo alle 9. Io personalmente, ad esempio, negli ultimi tempi ho deciso che dalle 22:30 di sera, che è già tanto, potrei aumentare notevolmente, potrei alzare notevolmente alle 9:30 del mattino, il mio telefono è in off mode, quindi riesco a vedere eventuali urgenze, ma sicuramente non ho interazioni col mio telefono.
Quindi torni negli anni 90 per quelle 20 ore.
Esattamente, no, 20 no.
No, meno, hai ragione, molto meno.
Non potrei, 20 non potrei, Rossella, per questo problema. Vedi, appunto, perché le nostre vite in questo momento magari ci consentono di essere offline un certo numero di ore, che sono quelle sane per noi, ma ad esempio col mio lavoro non potrei essere offline sempre,
certo.
Perché appunto in alternativa vado in un ashram e faccio il mio lavoro dall'ashram, però per certo. Il momento non è completamente il progetto, poi chissà il futuro.
Esatto. Ecco. Però spesso si pensa che il ritagliarsi un momento per sé o il sottrarsi semplicemente a quello che è il flusso di richieste degli altri sia un po' uno scontentare l'altro o venire
certo.
meno a quelli che si pensano essere i propri doveri, cioè l'essere raggiungibile, l'essere disponibile. Quindi a volte ci si sente un po' egoisti, diventa quasi faticoso
sì.
mettere dei no.
Sì, questo è molto legato alla nostra educazione e alle convinzioni limitanti, cioè a quei pensieri che abbiamo dentro inevitabilmente, che non sentiamo neanche ma che ci sono, che arrivano dalla nostra educazione, dal nostro passato, dai genitori che abbiamo avuto, dalle scuole che abbiamo fatto, dagli amici che abbiamo incontrato, quindi ognuno di noi ha uno zainetto di background che formula i suoi talenti, le sue potenzialità, il suo modo di essere, ma anche le sue convinzioni limitanti, quindi quello che lo blocca essenzialmente. E credo che tanti di noi in questo zainetto, come convinzione limitante, hanno il fatto che gli altri vengono sempre prima di noi, perché un bravo bambino, una brava bambina pensa prima agli altri e poi a sé. Ed è un modello che comunque ci è stato raccontato, ci è stato introiettato e noi ci portiamo dentro. Quindi secondo me l'interpretazione adulta di questo modello può essere sì, sono un essere sociale, quindi sicuramente gli altri hanno una parte molto importante della mia vita, ne fanno parte in modo forte, ma io sto bene con me se prima salvo me. Quindi il contesto del mettermi prima io la mascherina di ossigeno e poi intervenire sugli altri, la cosa che ci dicono sugli aerei che ripetono tutti i manuali di self-help, in realtà è un concetto molto interessante perché è qualcosa che va a cozzare con le nostre convinzioni limitanti del no, prima gli altri e poi me. Io sono bravo se prima aiuto qualcuno e sono in deficit d'ossigeno, poi respiro dopo.
Certo.
Il poi respiro dopo è molto rischioso, perché a forza di respirare dopo spesso si va in burnout, spesso ci si esaurisce, spesso il nostro corpo, la nostra mente può essere molto brava a governare una serie di cose, ma poi il nostro corpo ne subisce le conseguenze e quindi metto prima gli altri, non respiro, però poi ho mal di stomaco, ho il reflusso, mal di pancia, ho il collo teso, ho la cervicale, ho l'ansia, ho i tremori, sono tutti disturbi blandi, stress correlati. Chiaramente.
Oppure se arriva a scelte estreme del tipo mollo tutto, quando in realtà integrando piccole buone abitudini
esatto.
di cura del sé si potrebbe come dire,
esatto.
riuscire a gestire una quotidianità più serena.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente. E vogliamo parlare di queste piccole abitudini?
Assolutamente,
secondo me.
parliamone.
Allora, io lavoro tantissimo con la scrittura consapevole. Cioè in coaching ci sono tante tecniche, tanti esercizi chiaramente, ma io ho scelto negli anni di lavorare tanto con lo scrivere con carta e penna per sé, quindi non con gli smartphone, non con i laptop, quaderno e penna e fare osservazioni su di sé. In particolare ci sono due o tre strumenti che mi sento di suggerire a tutti. Il primo sono le pagine del mattino. Le pagine del mattino sono un esercizio molto severo, ok? Che io ho un po' edulcorato, perché mi rendo conto che farlo in origine la richiesta è la seguente. Appena svegli, quindi senza neanche toccare i piedi per terra, dal letto, per
sì?
intenderci, rimanere a letto letto e scrivere di seguito 3 pagine di diario con tutti i pensieri che ci vengono in mente. Ma tante persone hanno difficoltà a fare questo passaggio sonno, veglia, scrittura, diciamo. Quindi, se vi viene istintivo, fatelo, se no il mio suggerimento è durante la colazione o nella mattinata, prima di iniziare la vostra parte produttiva, evidentemente, quindi prima che il cervello entri in un mood da obiettivi, iperproduttività, insomma, tutto questo, scrivete queste pagine del mattino, che è semplicemente un downloading di pensieri. Quindi scaricare, scrivere tutto quello che ci passa per la testa. Quindi una specie di pulizia
Non bisogna
della.
avere, quindi non bisogna essere troppo, diciamo, perfezionista,
Non
è proprio un
essere perfetti.
flusso.
Sì, un flusso, non aver paura di dire parolacce, di dire cose brutte, di lamentarsi.
È tra noi e noi, resta segreta.
Esattamente, esattamente. Dopodiché, un altro esercizio molto interessante invece è la sera il diario della gratitudine. Quindi tutte le sere scrivere da 5 a più cose di cui siamo grati, di cui siamo stati grati per quella giornata. A volte sono sempre le stesse cose perché non tutte le giornate sono belle e quindi abbiamo, diciamo, qualcosa che ci ancora sempre, la nostra famiglia, la nostra casa, il nostro caffè, la nostra tisana, che ne so, ognuno ha le sue abitudini. Invece altri giorni saranno giorni belli potenti, dove ci saranno tante cose di cui essere grati. Ecco, soffermarci e dircelo. Quindi questa è una abitudine di self-care. Un'altra abitudine, sempre legata alla scrittura, è una volta alla settimana fare il diario della gioia. Quindi tutte le cose che ci hanno dato gioia in quella settimana. E se siamo degli scrittori accaniti, anche tutti i giorni, se ci piace, ci fa piacere,
Ok. Beh, anche perché
assolutamente.
poi si prenderà la mano, mi immagino, è questione di esercizio
Esattamente,
poi.
esattamente. Un altro esercizio di altra natura invece è quello potendo, e qui io dico 2 ore, ma c'è chi prende mezz'ora e chi prende 45 minuti, meno di mezz'ora non mi sembra corretto, però ognuno faccia quello che può. Una volta alla settimana per almeno 2 ore, o leggermente meno se proprio siete presissimi, prendervi 2 ore solamente per voi, 2 ore, un'ora, mezz'ora, quanto riuscite, solo per voi vuol dire. Senza famiglia, senza lavoro, senza fidanzate, senza famiglia d'origine, senza nessuno, 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 da soli. So che sembra un'impresa impossibile, ma ce la si può fare e dà grandissimi benefici. Da soli fate qualcosa di buono per voi. Dormite? Ok. Guardare una serie TV mi sembra un po' riduttivo, ma se vi piace di fare questo, fatelo. Idealmente fatevi una passeggiata, andate a vedere una mostra, andate a fare un giardino botanico, andate per una via della città che non conoscete, esplorate cose nuove. Quindi fate delle escursioni con voi stessi. Un esercizio si chiama escursioni creative.
E creare una zona off limits proprio di.
Esatto. E idealmente col telefono spento. Chiaro, poi se ci sono bambini piccoli, genitori da curare, è ovvio che magari non sarà spento, però la buona regola è questa.
Anche perché volevo chiederti se uno poi, diciamo, istituzionalizza queste 2 ore e avverte gli altri, diventa un po'
Esatto.
il tuo angolo inviolabile. E qui c'è l'ultima
Assolutamente.
domanda che volevo farti, cioè come
Assolutamente.
a un certo punto la cura di sé, dà un messaggio agli altri, dà una bussola agli altri su come trattarci, ovvero il valore che diamo a noi stessi, traspare poi nelle relazioni con gli
Assolutamente sì,
altri.
assolutamente sì. Allora, chiaramente sta tutto nel non detto. Quindi non è che no, quando noi prendiamo una scelta di radical self-care, quindi di connetterci con i nostri bisogni ed esprimerli essenzialmente con delle azioni, noi non stiamo verbalizzando niente, ma stiamo semplicemente facendo qualcosa per noi. Ma è qualcosa di potentissimo, perché automaticamente il nostro atteggiamento cambierà. Che non significa che saremo meno buoni, meno carini, ok? Ma semplicemente saremo per alcune parti meno disponibili, meno scontati, diciamo.
Certo.
Questa modalità sarà una modalità che interiormente nell'azione ci potenzierà tantissimo e di conseguenza saremo percepiti diversi dagli altri, in
Quindi.
senso positivo, in senso buono. E quindi automaticamente gli altri tenderanno a rispettare di più noi e i nostri paletti.
Quindi, ecco, da una piccola cosa, Sì, si mette in moto una rivoluzione poi anche
Esattamente,
nelle
esattamente, è
relazioni.
proprio così, è proprio così.
Grazie mille Francesca per essere
Nulla,
stata con noi
grazie a
oggi.
te, è stato un piacere.
Dove possiamo trovarti online? Sicuramente
Ho
all'Accademia
un
della
sito,
Felicità,
sì,
sì.
certo, ho due modi di contatto. Un modo più diretto che è il mio sito, francescazampone.com, dove ci sono un sacco di post di blog proprio esattamente su questi argomenti, perché questo è proprio il cuore di quello che racconto, insomma, di quello che faccio. E poi naturalmente sul sito accademiafelicita.it, io sono la direttrice di Accademia, dove ci sono dei miei interventi, ci sono i miei corsi, insomma, tutto quello che facciamo in Accademia.
È possibile anche
Ottimo.
iscriversi a una newsletter in cui
Sì,
dispensi consigli?
assolutamente, assolutamente. Se mi mandate una mail a scrivimi@francescazampone.com, scrivo un paio di volte al mese, sia con consigli che con, diciamo, call che faccio in giro per l'Italia o attività possibili. Accademia invece ha proprio due newsletter distinte e potete iscrivervi entrambe. Ce n'è una che è proprio solo di contenuto, è come avere un piccolo corso online sulle tematiche legate al lavoro, abbondanza, relazioni, felicità, tutti i mesi. E poi invece in quella informativa dove arrivano tutti i mesi i nostri appuntamenti, chiaramente con tutte le nostre attività. E tra l'altro, se ci si iscrive alla newsletter di Accademia, si ha in regalo un bellissimo corso online che si chiama Felici in 90 giorni.
Ah, fantastico, fantastico.
Sì,
Quindi iniziamo a fare gli esercizi da subito. Perfetto,
esatto.
io ti ringrazio ancora e spero di averti ancora come
Grazie
mia ospite presto.
a te. Benissimo, a prestissimo.
A presto,
Grazie
cara.
Rossella.
Ciao,
Ciao.
ciao, ciao.
Grazie a Francesca Zampone di essere stata nostra ospite oggi. La trovate sul suo blog francescazampone.com e sulla sua pagina Instagram. E grazie a voi per essere stati con noi oggi. Trovate tutte le puntate di Chiamate il Coach su Spreaker, iTunes e Spotify e sul sito di Vanity Fair. Se avete suggerimenti da darmi o volete che venga affrontato un nuovo argomento, scrivetemi a lettere@vanityfair.it e nell'oggetto scrivete Chiamate il Coach. Io cercherò per voi il coach più adatto al vostro allenamento. Alla prossima!